Buonasera a tutti e benvenuti alla nona puntata della quarta stagione del The Cutting Edge Show. Io sono Andrea Ghezzi in compagnia del mio compare Alex Cavatton. Ciao Alex.
Ciao ragazzi.
Questa sera per parlare di football NFL con noi il Michael Jordan delle scommesse sportive, che credo sia stato battezzato come Alberto Cantù. Ciao Albi.
Ciao Andre e ciao Alex, grazie per l'invito.
E uno dei protagonisti indiretti della stagione NFL, Francesco Cugusi, con i suoi New England Patriots. Indiretti perché non gioca ancora nei Patriots. Quando lo avremo nel coaching staff, allora poi potremmo dire che è direttamente responsabile.
Ciao, ciao ragazzi, ciao Andrea, grazie dell'invito e ciao a tutti.
Oh, bellissimo è il cappellino, devo dire, con cui si è presentato Francesco. Tutto questo solo per dar fastidio ad Alex Cavattone, a compiacere il sottoscritto.
Mi sento posta. Nudo senza cappellino.
L'ha fatto apposta perché all'inizio stagione ho parlato male dei Patriots, ma aveva ragione lui, quindi va bene così.
perché sei l'unico con i capelli, per quello che non hai il cappello tu.
Oh! Io capello, lascia perdere, esatto. Io sono brandizzato The Bootleg questa sera, solo perché non avevo niente da mettermi. Allora, vedete che non sto benissimo, quindi cerco di parlare poco e di far parlare voi. Volevo partire proprio da Francesco, perché vabbè, siamo arrivati a un buon punto della regular season, ormai non possiamo dire ma è l'inizio, ma vediamo, ma aspettiamo. Fra, non ci aspettavamo, o almeno noi tifosi non Patriots, noi poco simpatizzanti tifosi Patriots, non pensavamo che New England potesse fare il campionato che ha fatto. Non eravate partiti benissimo, io ero anche piuttosto scettico, devo essere sincero, sulla scelta di Mac Jones come quarterback. La realtà mi sta dando, come spesso accade, torto.
La stagione non è finita, innanzitutto. Fino adesso abbiamo vinto 8 partite, l'anno scorso ne abbiamo vinte 7, quindi voglio dire, non è che... È chiaro che ho capito cosa vuoi dire, cioè... Però andrei molto cauto con col tirare le somme di un qualsiasi cosa, perché insomma a inizio stagione siamo partiti 2-4, ma guardando le partite dei Patriots riconoscevi che non era una squadra che meritava di aver perso 4 partite. Adesso un filotto di 6 vittorie, però diciamo anche la verità, vittorie comunque dove hai avuto anche qualche colpo di fortuna lungo la strada, magari in alcuni casi avversari non incredibili, però insomma sta andando bene. L'importante secondo me è la crescita continua di Mac Jones innanzitutto e di una buona squadra. Poi ti ripeto, da qui a fare proclami io me ne guardo bene.
Allora, qua ci sono due che erano piuttosto interessati alla situazione quarterback quando c'è stato il draft, e mi riferisco ovviamente a Michael Jordan, MJ e Alex Cavatton. So che voi avevate in mente un altro giocatore, uno in realtà Cavatton se l'è preso perché Justin Fields, Alberto avrebbe probabilmente avuto piacere ad avere Justin Fields. Cosa avete pensato quando i Patriots hanno scelto Mac Jones e vi stupisce l'impatto comunque... piuttosto importante che questo ragazzo ha avuto sulla squadra e sulla Lega, perché ha dimostrato di essere forse più pronto di tanti altri suoi colleghi più celebrati. Albi.
Vado io. Prima gli ospiti. No. Io ho pensato che era l'unico posto, o perlomeno il miglior posto, in cui potesse finire. Io i dubbi che avevo su Mac Jones, a parte il fatto che il college football lo seguo il giusto, i dubbi che avevo era che fosse un quarterback non più totalmente al passo coi tempi, o meglio, le sue caratteristiche non erano più quelle ricercate nell'NFL. Cioè, 10 anni fa, per dire, Mac Jones sarebbe stato un prospetto veramente d'elite, in un NFL che ricercava quel tipo di passatori molto precisi, molto metodici, molto già avanzati magari nel modo di vedere il campo, mentre Mac Jones arriva in NFL in un momento in cui sembra che questo shift, diciamo, verso i quarterback più muscolosi, più atletici, dal braccio migliore, più bravi a improvvisare, sembrava ormai definitivo. Quindi sembrava una scelta un po' in controtendenza. È anche vero che però, ripeto, è andato ai Patriots, che dopo l'esperimento Cam Newton mi sembra che abbiano deciso di tornare alle origini e hanno beccato il quarterback che poteva permettere di tornare alle origini. Mm-hmm. Perché Jones, lo si vedeva già quando i Patriots andavano malino. Io ho detto, non ricordo se qui ho The Bootleg, che era rinfrescante quanto fosse vecchia scuola il modo di giocare di Mac Jones, insomma, la sua pulizia tecnica, la sua padronanza all'interno comunque di un game plan spesso conservativo, che sotto un certo punto di vista lo è ancora, però ci calzava perfetto in quello che i Patriots volevano fare offensivamente. Quindi posso capire, cioè non mi sorprende poi così tanto che si sia inserito bene. Forse mi sorprende un pochino di più il rendimento dei Patriots. Quello credo che incida tanto la linea offensiva che ha recuperato tanti pezzi. E niente, tutto sommato la cosa finora fila. Quello che sarò curioso di vedere è se riuscirà a filare anche i playoff, perché voglio vedere se Mac Jones riesce a fare quello che hai bisogno di fare ai playoff. Al di là della singola giocata, che lui comunque è uno che è disposto a stare lì nella tasca, a prendersi la botta, a mettere la palla, quando le responsabilità, se le responsabilità saranno superiori all'interno della singola partita, all'interno dei singoli momenti della partita, voglio vedere se è già pronto. Però comunque in un contesto di squadra che, come nel caso del primo Brady, da un lato lo protegge, dall'altro lo esalta. Quindi il matrimonio era perfetto e siamo ancora pienamente nella fase della luna di miele.
Ma io sul discorso di Jones, innanzitutto, cioè, faccio un passo indietro, perché partendo dalla 20 al draft con i Bears, Mac Jones poteva essere potenzialmente l'unico che forse avremmo potuto avere nel nostro raggio in qualche maniera, per quello che era l'origine dei fatti. Poi quanto i dubbi c'erano, perché sul gioco di Alabama e tutto quello che è costruito intorno al successo di Alabama, sicuramente anche fattori esterni al quarterback incidono, nel senso che sono college devastanti, sono college che dominano da sempre, sono college che non è che hanno vinto o continuano a vincere solo per via del quarterback. Detto questo, l'altra sera ho guardato la partita tra i Patriots e i Titans e sono andato a dormire con il sentore così super giù che probabilmente dei 4 QB selezionati in questa classe del 2021, magari adesso Francesco si toccherà le palle, però Mac Jones è quello che potenzialmente, secondo me, porterà a casa prima un anello dei 4. Nel senso che vedo tutto quello che c'è intorno perfettamente preparato o comunque mixabile a quello che è la sua potenziale esperienza. Non lo so, cioè noi abbiamo preso un ottimo quarterback prima di Mac Jones, eppure mancano tutta una serie di fattori che non permettono a questo quarterback di esprimere al massimo le sue potenzialità. Siamo all'anno 1, le cose cambieranno, però intanto tu sai che hai alle spalle un allenatore come Belichick, che è l'allenatore che io vorrei da sempre nella mia squadra. Noi non abbiamo un allenatore, perché Nagy non è un allenatore, quantomeno di football, all'altezza per portare una squadra a competere, a diventare una contender. Lo è stato il primo anno, ma comunque viziato da tutto il lavoro di Fangio con la difesa e dai suoi turnover, poi da lì siamo finiti in un baratro di mediocrità. L'altra sera comunque guardavo Mac Jones e dicevo: ok, la linea c'è, per esempio a Fields la linea manca, l'allenatore c'è e a Fields l'allenatore manca, il sistema c'è e a Fields il sistema manca, l'esperienza vincente pluriennale c'è e questa cosa manca a lui, manca a Fields e manca anche poi in realtà anche a tutti gli altri quarterback che sono usciti nel draft, perché di sicuro né a Jacksonville né forse a San Francisco, ecco, forse a San Francisco questa cosa non manca, ma di sicuro Jacksonville e la sponda dei Jets non si può dire lo stesso, ecco. Per cui boh, non lo so, lui è quello che al momento è favorito nelle mie classifiche per poter avere comunque successo.
Fra Flash, perché poi cambiamo argomento, perché dobbiamo stare in mezz'ora, abbiamo ancora un sacco di cose di cui discutere. È un po', so che questo discorso non ti piace, perché ti ascolto su Patriot Train e so come avete parlato l'anno scorso del duello a distanza Brady-Belichick e di come comunque vedete questa cosa. Però è un po' la rivincita di Bill Belichick questa stagione, nel senso che l'anno scorso qualcuno aveva, secondo me, in modo assurdo, messo in dubbio le capacità di un allenatore che è il migliore in assoluto. Questa stagione, questo essersi ripresi così velocemente, questo essere stati capaci di scegliere il giocatore giusto per ripartire e per diventare subito competitivi, è vero, mancano ancora delle partite, però insomma, New England sta facendo una bella impressione. La possiamo definire come una rivincita o tu comunque la vedi in modo diverso?
Vabbè, proviamo a riassumere in pochi minuti, ma io ho avuto un pochino l'impressione come quando al liceo manca il professore, allora i ragazzini iniziano a tirarsi le gomme, iniziano a salire sul banco, poi a un certo punto arriva il preside che dice che cazzo sta succedendo, arriva l'altro insegnante e boh, si ristabilisce un attimino l'ordine. L'anno scorso semplicemente siamo stati assenti ingiustificati, nel senso che tra il Covid, tra l'addio di Brady, ma tanti altri addii molto pesanti, quello di Nick Caserio e di tanti altri elementi, ma adesso non scendiamo troppo nel tecnicismi di Foxborough. È stata veramente una stagione assurda, non hai avuto il training camp, non hai avuto la pre-season, questo ovviamente vale per tutte le squadre, infatti il Super Bowl l'ha vinta poi la squadra più attrezzata anche per quello. E sostanzialmente la gente ha preferito ignorare completamente degli alibi che però erano reali, secondo me, e pesavano. E poi non puoi vincere per 20 anni solo grazie a un giocatore, indipendentemente da come si chiami, e come non puoi vincere per 20 anni solo grazie a un allenatore. Quindi secondo me stiamo parlando di una cosa molto ovvia, che però sai, al giorno d'oggi amiamo tutti gli hot takes, amiamo tutti, ormai le persone nello sport sono o campioni o schiappe, non c'è la via di mezzo, e quindi è anche giusto prestare un po' il fianco a queste cose. Belichick l'ha anche detto, l'anno scorso non avevamo un soldo bucato per fare la squadra, anche poi ci sono state anche delle colpe nel costruire alcuni reparti. Quest'anno è cambiato tanto dello scouting team, è stato ripreso Patricia, che pare che abbia una mano diretta sullo scouting e sull'occuparsi del college, si è puntato su prospetti sicuri, senza fare tanti esperimenti, insomma, e poi adesso abbiamo avuto anche lo spazio salariale per rimpolpare con Judon, con Hunter Henry, con gente comunque pronta, e insomma, non smetti di essere un bravo coach. Io ero piuttosto sicuro che noi non saremmo rimasti tanto nei meandri. Poi è chiaro, su Mac Jones uno è sempre scettico, dice aspetta, vediamolo domenica prossima, per ora siamo molto contenti. Però è una società ben allenata, un coaching staff di livello, quindi secondo me era prevedibile che a meno di veramente una botta di Alzheimer di colpo, prima o poi ti sarei sorpreso.
Io me lo vedo Belichick che vince il Super Bowl e fa così a tutti. Comunque, vabbè, Albi, vengo da te. No, se lo meriterei, io ho sentito delle cose su Belichick l'anno scorso abbastanza imbarazzanti. Comunque, Albi, invece vengo da te, cambiamo argomento, quindi abbiamo parlato quasi 13 minuti di Patriots, abbiamo fatto il nostro, e volevo venire da te per parlare di due squadre che so che tu hai seguito sempre con tanto interesse, che sono i Bills e i Rams, che per motivi diversi, che magari tu adesso provi a sintetizzarci, stanno incontrando più difficoltà di quelle che ci sarebbe potuto aspettare. I Bills si pensava potessero dominare la East, e invece poi ci sono state le loro difficoltà e la crescita vertiginosa dei Patriots. Dall'altra parte, Rams che partono bene, Stafford, finalmente abbiamo un quarterback. Tu hai raccontato anche bene con i numeri durante il tuo podcast, The Bootleg, come proprio erano cambiati le formazioni in funzione del fatto di avere un quarterback che potesse permettere a quell'attacco di giocare in una determinata maniera. Arriva Von Miller, arriva Odell Beckham Jr., questi sono 0-3 nell'ultimo mese.
Ah, partiamo dai Rams, che sono la cosa più... Scusate, comunque i Bills, bene o male, stanno ancora lì in linea di galleggiamento, rimando una vittoria importante nel Thanksgiving. I Rams sono estremamente affascinanti da seguire quest'anno, secondo me. Ed è vero, Andre, io ero molto, molto, molto fiducioso in loro, in quello che stavano facendo, in quello che mi hanno fatto vedere nelle prime giornate. Poi si sono incagliati per una serie di motivi diversi. Non ha senso ridurre uno sport complesso come il football è una causa sola. I Rams, secondo me, ne sono proprio la testimonianza più evidente. Sono tanti fattori che hanno inciso, secondo me. Il primo è che Stafford sta giocando peggio, questo è innegabile. A quanto si dice, ha dei problemi cronici alle vertebre, quindi alla schiena, dei dolori che gli impediscono, e un dolore al gomito destro che gli impedisce di lanciare come vorrebbe. Al di là di quello, Stafford comunque è sempre stato un quarterback molto streaky, viene da dire, nel senso che ha la sua striscia in cui è Dio sceso in terra e poi incappa in delle prestazioni che non dovrebbe lasciarsi scappare, quando, visto il talento che ha. Questo è un problema. L'altro problema grave, secondo me, è che si è fatto male Cooper Kupp. È vero che è arrivato, adesso mi si è fatto male Robert Woods. E questo è andato verso la stagione. Questo ricalca un po' quello che successe ai Rams l'anno del Super Bowl poi perso con i Patriots, ovvero che a metà anno, macchina perfetta, si spacca Cooper Kupp. Cooper Kupp e Robert Woods sono questi sorta di ibridi, cioè sono ricevitori che però bloccano come tight end e sono fondamentali per il modo in cui i Rams vogliono giocare, vogliono creare conflitto nelle difese. OBJ è molto più forte di Robert Woods in termini assoluti, ma è sicuramente un fit meno immediato con quello che vogliono fare i Rams. Quindi se OBJ farà il suo, dovremo aspettare, dovremo vederlo col tempo, dargli tempo, dare tempo a McVay. A proposito di McVay, ormai è diventato un trend quello che lui da metà stagione perde in creatività, perde in imprevedibilità, e questo va a incidere. Ormai è il quarto, quinto anno che questo trend si ripropone. E poi c'è un problema di linea offensiva di cui secondo me si parla troppo poco. La partita gira malissimo ai Rams contro i Packers perché Whitworth, il left tackle, che ormai ha quasi 40 anni, si fa battere secco da Rashan Gary, fumble recuperato, i Packers vanno in vantaggio. Poco dopo, quarto inches praticamente, dalle 30, i Rams lo giocano, Adrian Amos ferma Darrell Henderson, palla che torna ai Packers e partita che si inclina un po' verso quel piano lì, come era successo tra l'altro già contro i Titans e contro i 49ers. Sono partite che i Rams approcciano malissimo e poi non riescono più a recuperare. Non lo so, sono un po' preoccupato, ti dico la verità, però restano super interessanti, non vedo l'ora di scoprire come proseguirà la loro stagione. Sui Bills cerco di essere un po' più sintetico, anche perché devo essere sincero, quest'anno li ho seguiti un pochino meno, e quindi non, cioè, parlo per quello che ho visto, per le impressioni che ho avuto. Io avevo già meno fiducia nel fatto che potessero, diciamo, replicare l'anno scorso, in cui gli ha dato veramente tutto per il verso giusto. Hanno fatto tutto per il verso giusto e gli ha detto bene in ogni singola cosa. Hanno fatto una stagione epica per come ha giocato Josh Allen. C'erano secondo me dei segni di regressione che si vedevano già nel finale, soprattutto nella sconfitta nelle championship con i Chiefs. Squadra che fa una fatica terribile a correre, ci sta provando, però resta ancora una squadra improntata sui passaggi, il cui quarterback però è meno letale dell'anno scorso, questo è evidente. I cui ricevitori non sono perfettamente complementari secondo me, e fanno tanta fatica, e per di più in difesa hanno perso tra Davis White, che è la vera superstar che avevano su quel lato del pallone, e quindi ai playoff ci arrivano secondo me abbastanza in carrozza, però ci sono troppi modi in cui possono andare in difficoltà e troppi modi in cui possono perdere le partite. Dicevo prima del Thanksgiving, Allen ha lanciato due intercetti in due drive consecutivi in modo piuttosto brutto secondo me, e quindi li vedo competitivi ma non fino in fondo.
Secondo voi, magari lo chiediamo a Francesco, volo chiedergli una cosa, visto che poi lui è insider della division. Se Brian Dable rimane all'interno, rimane ancora ai Bills l'anno prossimo, o comunque alla fine diventa l'head coach della situazione, come si sta prospettando, specie dalle parti di Chicago, per esempio.
Beh, hai nominato un personaggio che sicuramente lo meriterebbe, credo, proprio per il lavoro fatto negli ultimi anni, e anche con, insomma, tutto il turmoil delle ultime ore in NCAA, magari, non so se lui potrebbe essere interessato a questo. Non lo so, sicuramente sarebbe un candidato interessante. Io su Buffalo ho solo qualche scetticismo legato più che altro alla schedule, perché se andate a dare un po' un occhio sulle più che altro sulle squadre che hanno affrontato fino adesso, hanno avuto un pochino di vento dalla loro parte, perché hanno trovato i Chiefs nel momento in cui, insomma, i Chiefs forse non convincevano molto, hanno trovato i Saints, che sono ormai l'ombra dei Saints che avrebbero potuto essere. Gli rimangono ovviamente le sfide con noi, che comunque sono sempre sfide divisionali, poi ci sono a Tampa Bay, insomma, è un po' una squadra che va verificata da qui a fine stagione, e sarebbe sicuramente una perdita enorme dovesse muoversi Dable da quel coaching staff, sicuro, sono d'accordo 100%.
Alex, invece un tuo pensiero flash sui Rams, e poi entriamo nell'ultimo segmento della puntata.
Ma sono abbastanza d'accordo con quella che era poi l'analisi di Albi. Il discorso è che i Rams sembrava partissero da favoriti, sembrava che finalmente avessero trovato il braccio che gli mancava per andare così profondi, eccetera, eccetera. però poi alla lunga si trovano a dover competere in una divisione che è tra le più ostiche, lo era l'anno scorso, e quest'anno comunque poi Arizona va a scavallare ulteriormente le posizioni. Hanno un finale di campionato che è abbastanza impiccato, perché se la dovranno vedere con i Vikings, che sono comunque lì lì per entrare nei playoff. Avranno Seattle, che comunque va bene, è un po' implosa, però darà sempre fastidio a livello divisionale. Se non sbaglio ci sono un paio di partite comunque proibitive, forse anche un'altra con i Cardinals. Il rischio è che questi potevano trovarsi in una situazione di tutto rispetto, anche per dire, magari non dico evitando una wild card, c'entravano però magari un pochettino più favoriti, invece così entreranno probabilmente tra gli ultimi se ci entrano, e non con il vento proprio in poppa. Ecco, questo non ho più grande. Mentre all'inizio ero molto impressionato con l'andamento della stagione, devo dire che oggi i Rams non mi farebbero tutta questa paura ai playoff. Poi magari ti c'entra la gara, ma è difficile che ne c'entrino tre allo stato attuale.
O magari OBJ torna un giocatore e gli dà quel boost, quell'imprevedibilità di cui Alberto parlava precedentemente. Restiamo all'interno della West, perché voglio parlare di due squadre che stanno avendo percorsi opposti e che non so se ci aspettavamo dove sono in questo momento, forse non dico invertite ma quasi. Sto parlando di Arizona, di cui adesso stava già chiacchierando un po' Alex, e Seattle. Arizona perché mi interessa chiacchierare per due motivi. Uno, perché io non mi aspettavo che comunque Kyler Murray potesse diventare il giocatore che è diventato. Cioè per me quando lui ha scelto di entrare nel draft NFL rinunciando a diventare l'esterno centro degli Oakland A's, io mi sono detto questo ha fatto la cazzata, ha sbagliato sport, e invece ovviamente aveva ragione lui e io non capisco un cazzo. Però in tutto questo, quindi nella super stagione di Arizona, nella super stagione di Kyler Murray, sentivo che si stanno insinuando delle voci relativamente a Kingsbury, che potrebbe tornare nel college football. E allora mi chiedo, cosa pensate che Arizona sia vera, cioè possa veramente competere per qualcosa di importante? E invece, per andare sulla super attualità, pensate che le voci attorno a Kingsbury siano delle farloccate clamorose, o invece possono destabilizzare un ambiente che invece sembrava aver finalmente trovato un'armonia dopo un paio d'anni di assestamento, che erano secondo me anche necessari per il nuovo quarterback e per un allenatore che di NFL aveva esperienza zero? Qua potete scegliere quando intervenire, però non picchiatevi per
parte. Vabbè, vado io. Arizona sicuramente l'anno scorso ha perso lei, cioè nel senso che comunque c'era vicina ai playoff. Se non sbaglio loro avevano fatto lo stesso record nostro, però per una serie di sfide dirette NFC sono rimasti fuori, e avevano tutte le carte in regola per entrare al nostro posto, avrebbero fatto sicuramente una figura migliore. Lì c'è stato un po' quella parte di Kyler Murray che tu Getz hai sempre sostenuto, fare spesso gli stessi errori.
Già fa sempre le stesse cose.
Ed effettivamente...
È Baker Mayfield molto forte. Cioè,
sì, è proteggere il pallone. No,
spero, non fraintendetevi, non come tipo di giocatore, per il fatto che fa sempre gli stessi errori, come Baker Mayfield, però Kyler Murray è la versione forte, molto forte di Baker Mayfield, comunque.
Tuttavia ci poteva stare, nel senso, quel passo falso in ottica di crescita. C'è anche da dire che loro comunque hanno fatto gli innesti giusti, hanno creato l'alchimia, insomma ti sono andati a prendere dei ricevitori importanti con Hopkins.
Un vecchio di merda hanno preso AJ Green.
AJ Green la sua esperienza ce l'ha in ogni caso. Cioè, comunque
ho capito, anch'io c'ho esperienza.
Sempre. No. Sì, ma non ce l'hai l'esperienza. A te non ti hanno mai messo in una top 10 al fantasy football.
Lui un tempo ci si scannava Lombardia, per prenderlo, sì, però.
Ai tempi d'oro di
cosa Cincinnati.
Top 10 dei giocatori di software della Lombardia, io ho visto qualche statistica da ragazzi.
Getz ci stava, dai. Sì, anche a livello difensivo loro si sono rinforzati in maniera devastante, nel senso comunque sono più solidi e più completi di quanto non lo fossero, e probabilmente anche a livello di maturità a questo punto il sistema offensivo e Kyler Murray hanno trovato la loro linea. Adesso però sarà incredibile vedere che cosa farà Arizona ai playoff, secondo me, perché quella è la vera
flash prova. Flash su questa cosa fra e MJ, perché poi dobbiamo parlare di Seattle, dobbiamo chiudere con Seattle, dobbiamo insultare i Seattle Seahawks.
Arizona ha fatto una cosa enorme, rimanendo vincente nel periodo di queste assenze pesantissime, e secondo me è il vero merito loro. Per chiudere e ridarti subito la parola, guarda, sto vedendo adesso davanti ai miei occhi che rientrano con Bears, Rams, vabbè, Lions, Colts, Cowboys e Seahawks. Quindi se sono veri, le prossime settimane ce lo dicono subito.
Sono d'accordo anch'io che la pagnotta Kingsbury se l'è guadagnata con Colt McCoy e quello che ha fatto quest'anno.
Cazzo, Colt McCoy. Ah, vabbè, pazzesco.
Texas Longhorns Legend con McCoy. Per quanto riguarda cosa farà sempre Kingsbury, io sono totalmente ignorante delle dinamiche che regolano il mercato degli allenatori nel college football, però se devo essere sincero mi sembra strano che questo, dopo due anni comunque difficili in cui sembra essere riuscito a costruire qualcosa, a raccogliere i frutti del suo lavoro, molli tutto per andare a Oklahoma, che tra l'altro è smantellato dopo che è andato
via. La squadra di merda, l'università di merda.
Altro che vai in SEC, quindi se devo mollare Kyler Murray e la NFL per andare a prendere le pizze in faccia dall'Alabama ogni anno, direi che forse mi conviene star lì, però non lo so davvero.
Beh, io tra l'altro poi questa roba che Texas e Oklahoma abbiano spinto per andare nella Southeastern Conference, io capisco che i soldi sono diversi rispetto a quelli della Big 12 e questo è il motivo che li ha spinti, però Texas credo che sia l'università più ricca del panorama sportivo americano e quindi non credo che avesse bisogno di andare a prendere schiaffi che già prende nella Big 12, sì, esatto, prende nel doppio nella Southeastern Conference. Esatto, però sì, vabbè, ma forse riusciamo, beh, quest'anno abbiamo perso contro Kansas, direi che Kansas, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, però fa niente. Per chi non sapesse, Kansas è forte a basket, però a football proprio ci azzeccano pochissimo. Eppure abbiamo perso. Però detto questo, chiudiamo con Seattle, perché dicevo, no? Da una parte abbiamo Arizona, che forse sta facendo meglio di quanto ci saremmo potuti aspettare, dall'altra parte si era parlata di una NFC West con quattro squadre che potenzialmente potevano andare ai playoff. Ecco, diciamo che forse l'era Pete Carroll Albi è finita. Qualcuno ha, scusate il disturbo, forzando un po' la mano, ma ha fatto un discorso che mi piaceva, ed è Giorgio Prunotto, ha detto, dopo quel Super Bowl perso con quella chiamata assurda contro i Patriots, Carroll ha iniziato a perdere un po' la fiducia dei suoi giocatori. Sono passati tanti anni, però in effetti Seattle non è più tornata a quei livelli. Poi hard cap, giocatori che chiaramente sono cambiati. Però, insomma, cerchiamo di inquadrare. Secondo te è finita l'era Pete Carroll, è finita l'era Russell Wilson? Dobbiamo iniziare a pensare a dei Seahawks in totale rebuilding?
Allora, secondo me, cioè, concordo con Giorgio sul fatto che Carroll ha perso la fiducia di alcuni dei suoi giocatori quella sera che Fra ricorda molto volentieri, ma ha perso la fiducia dei giocatori che poi sono andati via, cioè di Sherman, di Chancellor, di Thomas, che infatti sono andati via e i Seahawks hanno iniziato questa ricostruzione fondata su Russell Wilson. Il problema è come hanno portato avanti questa ricostruzione in modo disastroso. Il vero problema dei Seahawks negli ultimi anni, secondo me, non sono stati né Wilson né Carroll, ma lo sfascio che hanno creato sia in free agency che in che al draft, soprattutto al draft. Non hanno azzeccato mezza scelta.
Hanno fatto dei disastri.
Ed è rimasto solo Wilson. Wilson è talmente forte, è stato, ora lo vedo, onestamente sono un po' preoccupato a lui, però è stato talmente forte da nascondere tante pecche, ne ha avute anche altre, perché nessuno è stato perfetto in quella situazione, in questi anni Seahawks, però io non credo che la causa... cioè, come dire, l'intercetto di Butler ha dato il via a un nuovo corso dei Seahawks, che ormai è al suo sesto, settimo anno, che non è stato mai disastroso, perché se andiamo a vedere, tolto un anno, sono sempre andati ai playoff. O forse addirittura tutti, dovrei ricontrollare. No,
secondo me un anno ha saltato. Nel 2017
hanno saltato, però è comunque soddisfacente, ma hanno perso l'occasione di tornarci al Super Bowl, perché con altre scelte, soprattutto in serie di draft e free agency, avrebbero potuto arricchire ancora di più il loro palmarès.
Fra, e poi chiude Alex questa puntata del Cutting Edge Show.
Beh, se vogliamo dargli una pennellata un po' più per esperienza personale, Carroll, secondo me, ha mantenuto lo stesso problema che aveva quando allenava i Patriots, ovvero, questo lo lo racconto per cose che ho letto e non che ho vissuto perché non seguivo ancora, però Carroll è sempre stato l'allenatore dei giocatori. Infatti in quegli anni lì ai Patriots c'era questa netta differenza tra la sua gestione e quella di Bill Parcells, e lui è sempre stato troppo uno di spogliatoio, e secondo me ha mantenuto questa cosa. Infatti il periodo d'oro di Seattle l'ha vissuto quando è riuscito a crearsi il suo gruppo, il suo primo gruppo di giocatori che ha tirato su, e hanno fatto veramente, nel senso vero della parola, gruppo. Però poi non basta in NFL, serve anche altro, e poi sarà che io ho un occhio di riguardo, ho l'occhio clinico, ma non hanno mai raddrizzato la linea d'attacco e non, no. Ed è il loro grosso.
Scusa, Pedro, ti interrompo, ma supporto quello che dici. Loro hanno preso Jimmy Graham, lasciando andare, non ricordo se il right o il left tackle che avevano molto forte, hanno sfasciato la linea offensiva proprio volontariamente, cioè che è ancora più grave.
Esatto.
Insomma, Alex, a te l'onore di chiudere la puntata.
Secondo me loro oggi come oggi, vista la situazione, si stanno mangiando le mani per non aver ceduto Russell Wilson ai Bears in cambio di tre scelte che Pace era pronto, di tre prime scelte che Pace aveva messo sul tavolo, perché sarebbero state tre scelte alte eventualmente, anche perché poi il discorso, sì, vabbè, io comunque rimango uno di quelli che avrà sempre stima per Carroll. Certo, quella volta lì, anziché mettere palla in aria dalle 5, poteva tranquillamente far correre Marshawn Lynch 4 volte, che era nel suo prime, e oggi staremo a parlare di tutt'altra storia, però coi se coi ma comunque non si va da nessuna parte. Sul discorso della linea offensiva, questi erano veramente a difendere un campione come Wilson con Jermaine Eifedi. Jermaine Eifedi, che ce l'ho io ai Bears, e ho esultato quando è andato per terra, perché è una roba che non si può vedere giocare a football, quantomeno non a livello professionistico, e purtroppo questa è la verità, ragazzi, cioè per cui... loro hanno lasciato, hanno sbagliato le scelte e la loro barca si è arenata. Dietro non so quanto, sicuramente non c'è nulla di voluto, però la faccenda amministrativa, gestionale, non è stata all'altezza di quello che poi era riuscita a creare non molto tempo prima. E oggi fa quasi male vedere Wilson in quella situazione lì, secondo me.
E invece a me fa molto felice vedere Carroll che fa schifo al cazzo, non l'ho mai sopportato, non mi piaceva USC, ancora meno, però l'avevo tutto con Texas almeno, ancora meno a Seattle, e quindi no, vabbè, è un bravo allenatore, è stato un genio, che però secondo me sta facendo un po' il suo tempo, io non so se sia lui il head coach a cui vorrei affidare il rebuilding di questi Seattle Seahawks, però se volete sapere cosa ne pensano delle persone che Seahawks lo guardano, li seguono, li guardano tutte le settimane, seguite Seahawks Nest Italia, che tra l'altro è uscito oggi, e quindi magari insomma sentite cosa ne pensano loro e chiedetelo a loro. Io se Carroll non lavora più, non trovo più un posto nell'NFL, sinceramente non è che piango.
Beh, puoi offrirgli un posto nella tua azienda, voglio dire. Magari
no, se vuole venire qua a spiegarci un po' di football, lo so, quello anche volentieri. No. Ecco. Va bene, ragazzi, siete stati bravissimi. Io la prima persona che voglio salutare è Alberto Cantù, che con la scusa dello show ha saltato il riscaldamento dell'allenamento, però adesso
arrivo freschissimo, arrivo freschissimo per fare i tiri in porta. Grazie Adri di questa opportunità.
Un abbraccio, grazie a te. Un abbraccio a Francesco Cugusi, Patriot Train. Fra, lo prendiamo Stroman o non lo prendiamo?
Dobbiamo prenderlo, speriamo, cazzo, sarebbe un bel colpo, dai.
Ci manca un poche ore, poi si va in lockout, nel caso bisogna aspettare. Esatto. Grazie. Un abbraccio comunque, ovviamente, anche al mio amico e compare. Grazie a te, Fra. Un abbraccio al mio amico e compare. Alex Cavatto, anche fra un'ora e mezza circa, trovate sempre in giro nell'internet a parlare di Bears sulla pagina appunto di Bears Italia. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, che questa sera sono stati tantissimi. Un abbraccio e ci sentiamo fra 15 giorni con il The Cutting Edge Show. Ciao!